Alleluia. Dio è buono. Intanto, buongiorno a tutti e la pace di Dio sia nella vostra vita. È una gioia ogni volta stare qui e sono davvero grato a Dio per quello che il Signore stamattina ci darà. Io vi parlerei soltanto di quello che Dio sta facendo nella nostra famiglia, nella nostra chiesa, nella nostra vita. Ma rischio poi di essere petulante e quindi stancarvi, però vi invito a sperimentare la grandezza di Dio nella vostra vita. Siamo, come sapete, coinvolti al 100% nel servire Dio nelle missioni e quindi non mi stancherei mai. Non so se è un fatto che sto invecchiando, ma mi emoziono pensando a quello che faremo per l'anno prossimo, e Dio sa i progetti che ci sta dando. Stiamo acquistando dei terreni e lo dico anche a quanti ci stanno seguendo live: ci è venuta l'idea di costruire una chiesa in un villaggio perseguitato. E vorrei che se qualcuno, uno studente, un architetto, un ingegnere, chi fa i prospetti, credo l'architetto, se c'è qualcuno che ci sta seguendo, abbiamo nel cuore di costruire una chiesa e vorremmo che sia una chiesa ben vista dalla città. E quindi se qualcuno si vuole offrire dicendo io faccio uno schizzo, un progetto, ecco, abbiamo l'idea l'anno prossimo di cominciare i lavori di questa chiesa, se volete offrire. Parlate col pastore, con i responsabili della chiesa e voi non avete idea quanto Dio farà del bene alla vostra vita. Noi in chiesa abbiamo ormai imparato un motto: benedici e Dio ti benedirà. Impara a benedire e Dio ti benedirà. Sono contento, lo dico perché anche Emanuela si è buttata ormai nelle missioni, nel bisogno dei bambini, poi magari verrà lei e vi spiegherà quello che sta facendo. Voglio dirvi che sabato prossimo noi abbiamo un servizio di battesimi a Wuppertal, ma non vi posso invitare, quindi statevi a casa tutti quanti. Sabato statevi a casa. Abbiamo, per le difficoltà del Covid, sperando che se la mia applicazione sul meteo è giusta, dovremmo avere un po' di sole sabato prossimo, quindi li faremo all'aperto lì a Wuppertal, però lo stesso possiamo essere non più di 100 persone, quindi pregate per noi, che anche in questa pandemia abbiamo fatto di tutto: missioni, viaggi, battesimi. Grazie a Dio il Signore ci ha dato la grazia di vedere la sua gloria nella nostra vita. Volevo dirvi che il messaggio di stamattina era un altro, davvero era un altro. Poi il Signore molto presto stamattina mi ha chiamato al rapporto e quando poi sono sceso giù ero pronto per vestirmi e è successo quello che non sarebbe dovuto succedere. Mi sento male, chiamo Giuseppe, erano le 9:30, ho detto: Giuseppe, è impossibile, non ce la faccio. Però sono qui e sono grato al Signore che mi dà la possibilità di potervi predicare la parola del Signore. E stranamente il titolo del messaggio di stamattina è "La mia grazia ti basta". È impressionante di quanto Dio è attuale. Dio non è né antico né moderno, è attuale, arriva sempre al momento giusto. E quindi sono grato al Signore per quello che vi potrò dire stamattina. Io non so quando è stato l'ultima volta che voi avete scritto una lettera. Quando eri fidanzato? Pure io, Paolo, quando ero fidanzato? Ne ho scritto di sciocchezze. L'ultima volta abbiamo scritto una lettera molto tempo fa. Oggi è difficile scrivere una lettera perché c'è l'email, il messaggio, il WhatsApp, oggi c'è Telegram, c'è tutto quello che di più inimmaginabile. E immaginatevi adesso scrivere una lettera, tutto il traffico che c'è per scrivere oggi una lettera. Intanto deve avere il soggetto, a chi la scrivi. Poi prendi il foglio, mettiti sul tavolo, comincia a scrivere, poi non ti piace, la butti, poi la scrivi, poi vai, dove si comprano i francobolli? In farmacia, prendi i francobolli, prendi la busta, insomma una giornata per scrivere una lettera. Oggi invece è molto più facile. Stamattina però voglio leggervi un brano tratto da una lettera della parola di Dio e ve lo dedico con tutto il mio cuore. Se voi state attenti a quello che Dio ci dirà, poi probabilmente il titolo del messaggio ve lo concludo il messaggio col titolo, però ascoltatemi attentamente quello che Dio ci dirà stamattina. Aprite la vostra Bibbia insieme a me nel capitolo 1 della lettera di Paolo ai Galati. Paolo scrive delle lettere perché desiderava che il contenuto di queste lettere, quando noi scrivevamo le lettere, anche i nostri messaggi, noi desideriamo comunicare qualcosa. Quando scriviamo qualcosa a qualcuno, desideriamo che quello che noi scriviamo colpisca in un certo senso chi sta ricevendo il nostro messaggio. E quelle che Paolo scrive sono lettere dettate dallo Spirito Santo e sono lettere che hanno trasformato la vita di milioni e milioni di persone, e sicuramente, perché vi ho detto che Dio è un Dio attuale, sicuramente il messaggio di 2000 anni fa sarà molto attuale per la nostra vita e per la chiesa di Oberhausen. Il desiderio di Paolo era quello che chi leggesse quelle lettere capisse, avrebbe compreso il messaggio di quelle lettere. E io quando scrivevo le mie lettere alla mia fidanzata cominciavo così: caro amore mio. E questa era forse l'unica frase vera della lettera. Forse sì, mi manchi, era pure vero. Ma poi, siccome quando eravamo militari dovevamo per forza scrivere perché la fidanzata aspettava le lettere, ed erano parole, tante volte no, ci perdiamo nelle parole. Ecco, la parola di Dio non è una parola che si perde, è stata scritta affinché gli uomini vengano ancora oggi trasformati da questa parola. E Paolo scrive così. Paolo comincia la sua lettera e scrive: apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e a tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Ve la voglio personalizzare questa lettera. Questo scrittore scrive e dice alla chiesa di Oberhausen: grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i vostri peccati, per sottrarvi al presente secolo malvagio, secondo la volontà di Dio, del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Perché Paolo scrive questa lettera alla chiesa dei Galati? Perché Paolo, sotto l'impulso dello Spirito Santo, un giorno prende carta e penna e scrive questa lettera, o l'ha detta per farla scrivere. Qual era il motivo per cui Paolo, spinto dallo Spirito Santo, scrive questa bellissima lettera alla chiesa dei Galati e dice: la grazia di Dio a voi e la pace del Signore nostro Gesù Cristo? Alcuni credenti della Galazia stavano vivendo una vera crisi esistenziale. C'erano credenti in quella chiesa che avevano perso di mira i valori del Vangelo, C'erano credenti nella chiesa della Galazia che avevano perso di mira quali erano i valori basilari della loro fede. Alcuni credenti della Galazia avevano perso il senso della salvezza e Paolo, spinto dallo Spirito Santo, sta rimarcando qual è il vero valore della vita cristiana. Ora, fratelli di Oberhausen, è normale che un cristiano abbia una crisi? Fratelli di Oberhausen, è normale che un cristiano si faccia delle domande esistenziali? È normale che un cristiano attraversi un periodo della sua vita dove non sente più la gioia della presenza di Dio? È normale, cari fratelli di Oberhausen, che un cristiano possa vivere un periodo senza avere la gioia di lodare Dio e benedire il suo nome? Sì, è normale. È normale avere una crisi, è normale andare in panico, è normale avere delle domande esistenti, è normale, è umano farsi delle domande. Ciò che non è normale è perdere la fiducia in Dio, fratelli. È normale avere una crisi. È normale non sentire la gioia di Dio perché qualcosa ha preso il posto del Signore nel nostro cuore, ma io stamattina vi voglio incoraggiare. Abbiamo la grazia di Dio che va oltre ogni problema nella nostra vita e Dio deve elargirci stamattina la sicurezza nel nome del Signore. Abbiamo il nome di Dio nella nostra vita. Possono arrivare dei momenti di crisi. No, mi siedo perché non sto bene. Possono arrivare dei momenti di crisi nella nostra vita. Possono arrivare dei momenti dove non senti più la gioia della salvezza del Signore. Quando Paolo scrive il Salmo 51, versi che cantiamo spesso, che sentiamo, conosciamo a memoria. Se vuoi dei motivi per andare in crisi, basta che pensi a qualcosa che è successo nella tua vita e vai subito in crisi, subito. Crisi emotive, crisi sentimentali, crisi finanziarie, crisi matrimoniali, rapporti logorati tra genitori e figli. Sto parlando a cristiani, sto parlando tra di noi, eh? Paolo ha scritto dei cristiani. È tutto normale che ciò avvenga. Ma stamattina voglio lasciarvi e voglio andarmene via lasciandovi un incoraggiamento da parte del Signore. Non perdere la grazia di Dio della tua vita. Qualsiasi cosa che può succedere nella tua casa, nella tua vita, tutto quello che succede è sotto il controllo di Dio, perché noi abbiamo la grazia di Dio nella nostra vita. E non permettere a nessuno di rubarti la grazia del Signore. Davide aveva appena perso un bambino, gli era morto un figlio. E lui recita nel Salmo 51: Signore, posso fare a meno di tutto. Posso fare a meno dell'esercito, posso fare a meno del palazzo reale, posso fare a meno dei servitori, dei servi che ho, posso fare a meno della bella vita comoda che mi hai dato, posso fare a meno di tutto, posso fare a meno anche dei miei amici, ma non togliermi la gioia, non togliermi la gioia della tua salvezza. Dammi uno spirito nuovo, fammi andare oltre la crisi, fammi superare questi momenti, perché ho la tua grazia nella mia vita e la tua grazia mi basta. Grazie, tu verrai benedetto doppiamente oggi. Quando si parla di crisi, Si parla di sconfitta, disfatta, orgoglio ferito, smarrimento, fallimento, insuccesso. E quando una crisi arriva, manda tutta la famiglia in crisi. Quando c'è amore, rispetto, e magari un nostro figlio fallisce in qualcosa, nostra moglie, nostro marito, tutta la famiglia va in crisi, perché siamo legati di sentimenti forti. E quando una famiglia va in crisi può influenzare altre famiglie. Io lo dico spesso a Wuppertal, lo dico anche quando Dio mi dà la grazia di dirlo. La Chiesa dovrebbe essere composta da famiglie benedette, perché quando una famiglia è benedetta porta benedizione ad altre famiglie. Ecco perché dobbiamo impegnarci le famiglie di stare più uniti possibile. Non fatevi sovrastare da nessuna crisi, perché c'è soluzione sempre e comunque. L'importante è sapere che con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo uscire fuori dalle nostre vite. Crisi, dal vocabolario italiano, significa perturbazione o improvvisa modificazione nella vita di un individuo o di una collettività, con effetti più o meno gravi e duraturi. Uno può avere una crisi di coscienza, una crisi spirituale, una crisi emotiva. Esistono crisi di nervi. Cos'è una crisi spirituale? Paolo sta scrivendo ad una chiesa che alcune famiglie erano andate in crisi. Cos'è una crisi morale? Cos'è una crisi di coscienza? Cos'è una crisi? Paolo sta scrivendo a questa chiesa perché nella chiesa di Galazia, ai Galati, una crisi aveva mandato in crisi, in panico, tutta la chiesa. E tutta la chiesa, per colpa di una crisi, stava perdendo di mira il senso della parola di Dio. Avevano perso la pace, molte non dormivano, perché quel problema li aveva mandati davvero fuori strada. Una chiesa intera stava sottovalutando un piccolo problema che adesso era diventato grande. E addirittura Paolo si scrive al verso 6: mi meraviglio, dice Paolo, che colui che vi ha chiamati alla grazia, colui che vi ha chiamato per mezzo della grazia, voi siete passati per questa crisi da un Vangelo a un altro. Vi siete dimenticati i benefici del Vangelo di Gesù Cristo che vi abbiamo predicato. Perché Paolo dice: non c'è un altro Evangelo, questa è la grazia. Puoi avere tutte le crisi del mondo, puoi entrare in tilt come vuoi, ma c'è la grazia di Dio che non cambia mai. A volte, senza accorgercene, il nostro zelo ci porta ad essere dei legalisti senza avere la grazia di Dio. Quando si ha la grazia di Dio, fratelli, si è delle brave persone, delle persone buone. La grazia di Dio ci porta alla cattiveria. Sapete chi sono i cristiani cattivi? Quei cristiani che non vivono la grazia di Dio nella propria vita. Perché chi vive la grazia di Dio nella propria vita si immedesima. Il nostro zelo a volte, e proprio ieri parlavamo io e mia moglie delle ragazze, quanti errori abbiamo fatto nella nostra vita per amore di cose, di un Vangelo religioso, di un Vangelo costruito ad hoc per noi. Paolo sta scrivendo ai Galati perché alcuni ebrei legalisti stavano distruggendo il Vangelo che lui aveva insegnato, e gli sta dicendo: guardate che la fede è in Cristo. Vi basta per la salvezza, non dovete fare nient'altro. Non servono salti mortali, la fede è in Gesù, se credete in Gesù siete dei veri figli di Dio. Sapete, io sogno un mondo di cristiani. Sto cominciando ad avere l'allergia contro ogni nome. Io sogno un mondo fatto di cristiani. Se voi avete qualcuno che non conosce Gesù e ve lo avete davanti e lo volete evangelizzare, non per forza dovete cominciare a dire noi siamo cristiani evangelici pentecostali, cristiani evangelici così, cristiani cattolici. Dovete cercare in una marea di nomi e cognomi a far individuare quale tipo di chiesa voi frequentate. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù, perché il mondo ha bisogno solo di Gesù, non del tuo Evangelo, non del mio Evangelo. Il mondo ha bisogno di Gesù. E Paolo sta dicendo: Galati, avete perso il senso del Vangelo, convertitevi, perché la grazia di Dio vi basta. Cos'è il Vangelo? Il Vangelo è la notizia più bella. Il Vangelo è la migliore notizia che io e te abbiamo mai ricevuto nella nostra vita. Il Vangelo è la grazia di Dio. Il Vangelo è la presenza di Dio. Il Vangelo è la nuova vita. Il Vangelo è il perdono dei peccati. Il Vangelo è avere la gioia di servire Dio. Il Vangelo è dormire la notte avendo la pace di Cristo nella tua vita nonostante i problemi. Il Vangelo è vivere in pace con tutti. Il Vangelo è manifestare i doni e i ministeri di Dio. Il Vangelo è... Cos'è per te il Vangelo? Cos'è per te il Vangelo? Il Vangelo è la grazia di Dio agli uomini, è annunciare Gesù e basta. E Gesù lo spiega un giorno e dice: venite a me. Questo è il Vangelo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Sapete cos'è il Vangelo? È incontrare qualcuno con dei sacchi addosso e togliergli i sacchi dalle spalle, alleggerire la gente. E allora succede che vai in crisi quando servi Dio per una religione anche evangelica. Mi insegnò, e non lo dimentico mai, non so se l'ho detto qualche volta, il mio insegnante di scuola domenicale, disse un giorno, non mi ricordo quello che mi ha insegnato, non mi ricordo nessuna lezione che mi ha insegnato, perché avevo la testa calda allora, non è che oggi è diverso. Mi disse: si può morire col nome di Gesù sulla bocca e andare all'inferno. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Non è stato un grande uomo, un filosofo, è stato Gesù. Ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Succede che quando vai in crisi, quando da una fede passi ad una religione, quello che stai facendo è perdere la grazia di Dio. Stai perdendo la grazia di Dio. Quando dall'entusiasmo che hai appena conosci Gesù e tu hai entusiasmo e poi ti accorgi che vai in chiesa, diventa pesante, E poi non c'hai voglia di pregare, non c'hai voglia di leggere la Bibbia, non c'hai voglia di cantare. Vuol dire che dalla fede, che passione per Gesù, sei passato ad una religione morta. Ha voglia di chiamarti cristiano, evangelico, pentecostale. Voglio finire. Puoi fare quello che vuoi, sta dicendo Paolo al versetto 16. Puoi fare tutte le opere che vuoi, ma vieni salvato solo per grazia attraverso la fede in Cristo Gesù. Paolo aveva lasciato una chiesa, quella di Galazia, una chiesa sana, nella grazia di Dio. Molti credenti erano riconoscenti a Cristo perché lo avevano riconosciuto l'autore della propria salvezza. E Paolo dice al versetto 1 del capitolo 5, Cristo ci ha liberati. Galati, avete accettato Gesù. Avete conosciuto, vi ho predicato un Cristo vivente. Attraverso la sua grazia siete stati liberati. Vi ha liberato da ogni colpa, vi ha liberato da ogni male. Avevate il controllo del peccato sulla vostra vita e Cristo vi ha liberati di una mala coscienza, vi ha liberati dall'incertezza del domani, vi ha liberati da una religione. Perché Cristo ha messo un nuovo canto nella vostra vita. Gesù ha messo un canto nuovo nella vostra vita. C'è stato un periodo della mia vita dove io ho odiato letteralmente la Chiesa. Ero giovane perché legavo Chiesa uguale regole, Chiesa uguale tutto peccato, Chiesa uguale questo no, questo no, questo no. Oggi leggo Chiesa uguale a gioia di servire il Signore. Leggo Chiesa, scrivo Chiesa e leggo amore di Dio. Scrivo Chiesa e leggo amore dei fratelli. Scrivo Chiesa e leggo prendersi cura dei bisognosi. Un giorno Paolo avrebbe voluto ricevere anche lui una lettera. Lui che scriveva lettere stava aspettando dal cielo una lettera e questa lettera non arrivava mai. E lui pregava, Signore, scrivimi. Signore, scrivimi. Aveva un grande problema Paolo, un serio problema. Sai quando passi quei periodi dove aspetti che qualcuno ti mandi un messaggino, no? E nessuno ti calcola. Tu che telefoni a tutti, che dai buoni consigli a tutti, quando hai bisogno tu, nessuno ti chiama. Sai, quando passi quei periodi dove pretendi che qualcuno si prenda cura di te, lo pretendi perché tu lo fai agli altri. E Paolo era in un periodo del genere, era in una profonda crisi e desiderava che qualcuno gli scrivesse. E un giorno Dio stesso si siede a tavolino, chiama lo Spirito Santo e dice, vieni qua, scrivi una lettera a Paolo e scrivi così, caro Paolo, sono Dio. mi sto prendendo il mio tempo per scriverti una lettera. E in questa lettera voglio dirti che la mia grazia ti basta. Hai Gesù nella tua vita. Hai Dio. Hai un buon motivo stamattina per essere un uomo, una donna felice. Sei un figlio di Dio. La crisi passerà perché Dio ha in controllo la tua vita. Possiamo alzare in piedi, voglio pregare per voi.